Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'attacco di Israele all'Iran, colpiti siti nucleari e obiettivi militari, pronti a stare in guerra per anni, dice Teheran. Molte le reazioni, compresa la preoccupazione della IEA. Ci siamo svegliati con rumori e lampi, mai successo nulla del genere in 20 anni, la testimonianza da Teheran. Intanto mercati in flessione e prezzo del petrolio in salita. Il rischio escalation in Medio Oriente, come risponderà ora l'Iran? Quale il ruolo degli Stati Uniti? Cercheremo di affrontare queste e altre domande con un analista. Gli altri titoli: lo schianto del volo Air India, il giorno dopo si cercano ancora risposte, il premier Modi sul luogo della tragedia, il governo valuta di lasciare a terra tutti i Boeing 787. Una speranza per Blatten, a 2 settimane dalla frana che ha spazzato via il paese vallesano, le autorità presentano un piano che prevede un reinsediamento dal 2030. E allora, sono in corso tuttora i bombardamenti israeliani nel nord e nel sud-ovest dell'Iran. Prosegue così la prima fase dell'operazione militare contro decine di obiettivi militari e nucleari nel paese. Il primo ministro israeliano ha sottolineato che questa è una guerra che durerà parecchie settimane. L'Iran ha reagito con il lancio di centinaia di droni, per intanto intercettati. Israele è in stato di emergenza e si sta preparando ad attacchi missilistici nelle prossime ore. L'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha nominato stamani un nuovo capo dell'esercito dopo l'uccisione della scorsa notte del generale Bagheri, con altri due leader militari, pure loro appunto eliminati. Molte le reazioni internazionali, la più significativa di questa mattina quella di grande preoccupazione espressa dal direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, Rafael Grossi.
Armed attacks on nuclear facilities could result in radioactive releases.
Grossi, che ha ricordato che attacchi armati contro infrastrutture nucleari sono proibiti per il rischio di fughe radioattive, con conseguenze che vanno al di là del paese che è stato attaccato. Allora, Bettina Müller in studio qui con me. Quale impatto di queste prime ondate di attacchi contro l'Iran?
L'autorità per la sicurezza nucleare iraniana ha registrato danni all'impianto per l'arricchimento dell'uranio di Natanz, ma senza fughe radioattive per il momento e nessun impatto sull'impianto di Isfahan. È da ricordare che questi siti sono interrati e ben fortificati, ed è per questo che il primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato un'operazione militare che durerà parecchie settimane. Dobbiamo aspettarci attacchi ripetuti su questi siti, con i rischi che ha ricordato Rafael Grossi, cioè fughe radioattive. Questa mattina Israele ha anche diffuso dettagli e video dell'operazione che mostrano agenti del Mossad in azione a Teheran, e il ministro della difesa israeliano ha affermato che il capo delle forze aeree iraniane è stato ucciso con un missile su un centro di comando sotterraneo. Un modo per dare l'idea che Israele è in grado di colpire ovunque, fino al cuore del potere. Infatti è stato gravemente ferito uno stretto consigliere della Ayatollah Ali Khamenei.
Ecco, quali sono state le reazioni a questa azione, a questa apertura di questo nuovo fronte di guerra, come lo ha definito lo stesso Netanyahu?
Gli Stati Uniti l'hanno definita un'azione unilaterale di Israele, anche se poco fa il presidente Trump ha comunicato sul suo media sociale Truth che l'Iran aveva la possibilità di concludere un accordo, ma non lo ha fatto. Che è ora di finirla con questa situazione, perché i prossimi attacchi di Israele saranno ancora più brutali. È una posizione ambigua, dunque, in cui Trump sembra usare la minaccia dell'escalation militare israeliana per spingere l'Iran a firmare un accordo. E gli Stati Uniti sono stati additati come responsabili degli ultimi sviluppi dall'Ayatollah Khamenei. Stamattina presto sono arrivate le condanne delle monarchie del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, e anche quella della Russia. Russia che ha definito inaccettabili e non provocati gli attacchi israeliani. Interessante l'assicurazione del capo di Hezbollah, la milizia sciita del Libano, che ha detto che non attaccherà Israele in ritorsione. Preoccupazione, richiesta di una de-escalation e richiamo di entrambe le parti alla moderazione sono per il momento le reazioni di Unione Europea e Regno Unito. La Svizzera non ha ancora preso posizione.
Grazie Bettina Müller per questo resoconto di fatti e reazioni. Come sta reagendo la popolazione che risiede in Iran a questa vasta operazione? Manjula Bhatia ha raggiunto al telefono Raffaele Maurizio Muriello, professore di letteratura all'Università di Teheran, e gli ha chiesto che notte è stata quella appena trascorsa.
Diciamo che io, come molte persone, anche se non tutti, devo dire, mi sono svegliato all'improvviso alle 3 di notte con dei rumori che sembravano dei lampi. Ho guardato fuori e però mi sono accorto che erano rumori, soprattutto poi i secondi che erano della contraerea, che sono più, diciamo, sordi, ed era chiaro che stava succedendo qualcosa. Devo dire, non ho visto molte finestre accese, mi sono subito connesso a Twitter e ho capito che c'era un attacco da parte di Israele.
Quali parti della città sono state bombardate e lei quanto vicino si trova alle zone colpite?
In realtà è abbastanza vicino, nel senso che Israele ha perlomeno sicuramente a Teheran colpito obiettivi civili, nel senso che per esempio sono stati uccisi diversi scienziati, uno di questi fra l'altro il rettore della più importante università privata del paese, l'Università Azad, diversi membri dei Guardiani della Rivoluzione però nelle loro abitazioni, quindi magari Israele avrà anche colpito obiettivi militari, ma sicuramente ha colpito obiettivi civili. Cioè, ho visto le foto, le immagini di palazzi e di case che conosco, perché alcuni sono emblematici di Teheran, quindi ha colpito la città e in città si sono sentiti gli attacchi e si è sentita la contraerea.
A memoria, professor Mauriello, di attacchi così massicci sulla capitale iraniana?
No, così massicci no. Ripeto, c'è stato precisamente uno scontro, è passato adesso più o meno un anno, diciamo, dove c'è sentita la contraerea a Teheran. Però in quel caso sono stati colpiti obiettivi solo militari alla periferia della città. Quindi è arrivato un eco, diciamo, di questa cosa. Stanotte io per una mezz'oretta ho sentito bene le bombe e la contraerea, e poi è successo di nuovo qualche ora dopo. Quindi di queste dimensioni che io posso dire negli ultimi 20 e più anni.
Che misure di sicurezza ci sono in Iran? Ci sono rifugi? In che modo potete proteggervi da attacchi di questo genere?
Sinceramente, io fra l'altro insegno in un'università pubblica, no? L'università si chiama Al-Hometa Batabai di Teheran, che è la più importante nelle scienze umanistiche e sociali. Io non ho mai sentito di rifugi, non ho mai fatto prove di rifugi. Diciamo che la popolazione iraniana vive in maniera tranquilla, sa che una guerra nella regione è sempre possibile, però non ha, diciamo, non c'è assolutamente la volontà di una guerra, e da questo punto di vista non sono stati fatti preparativi per la popolazione di una guerra. Sì, l'esercito iraniano si è fornito di missili balistici, di droni, quindi l'Iran è preparato a difendere il territorio, però da parte della popolazione, che io possa dire, e ripeto, però lavoro da 11 anni in università pubblica, nessuno poi ha mai parlato concretamente di come affrontare una guerra sulla città. Ed attaccare una città, edifici pubblici, insomma, questa è una chiara violazione del diritto internazionale, diciamolo chiaramente, perché questo attacco è un attacco che, se lei guarda, insomma, con l'esperto basico di relazioni internazionali, le dice che è un attacco illegittimo dal punto di vista del diritto internazionale, è fatto anche per intimidire la popolazione, è una cosa molto grave.
Timori di un possibile attacco israeliano erano cresciuti negli ultimi giorni, vi aspettavate che potesse accadere proprio adesso che sono avviati colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, un nuovo appuntamento era previsto per domenica in Oman?
Sinceramente no. Certo, non è la prima volta, anche se nel senso che l'Iran ha sofferto 8 anni di guerra con l'Iraq. In realtà, soprattutto se parliamo delle grandi città, parliamo di Teheran, io ho più di 20 anni di esperienza con il paese, negli ultimi 20 anni non era mai successo, però precisamente l'anno scorso, che è iniziato un conflitto in realtà diretto, anche se veramente a tappe, un momento e poi si spegne, tra l'Iran e Israele, e già l'anno scorso si è sentita la contraerea a Teheran. In questo momento sinceramente non ce l'aspettavamo, perché ci sono dei colloqui, è chiaro, io le posso dire, sono in Iran da parte iraniana e la volontà di arrivare a un accordo. È chiaro che ci sono diversi paesi europei che sono favorevoli a questo accordo, Trump ha detto di essere favorevole, quindi questo è un colpo alla volontà diplomatica delle due parti, sicuramente dell'Iran e degli Stati Uniti. Come mai gli Stati Uniti hanno permesso a Israele, perché è chiaro che Israele ha dovuto informare gli Stati Uniti, questo attacco in questo momento è qualcosa di cui si può discutere, ma dal mio punto di vista non è una buona idea.
E questa era la testimonianza da Teheran di Raffaele Mauriello, professore all'Università della Capitale. Diamo il benvenuto adesso a Pejmal Abdol Mohammadi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, eccoci qua.
Ecco, professore di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento e visiting professor all'Università di Berkeley. E cominciamo magari da quest'ultimo interrogativo che ci è stato proposto dalla testimonianza che abbiamo appena ascoltato. La posizione degli Stati Uniti. Trump poco fa ha detto è tempo di tornare a fare un accordo prima che sia troppo tardi, un avvertimento, la prova che Washington, insomma, era perfettamente al corrente di quanto stava succedendo, possiamo dire allineata con Tel Aviv, questa azione concordata, dunque per mettere pressione in vista di una trattativa con l'Iran sul nucleare iraniano, e conviene agli Stati Uniti, o c'è un elemento di azzardo in questa strategia?
Ma guardi, diciamo che la strategia sia di Donald Trump sia di Netanyahu è una strategia di un nuovo paradigma. Il nuovo paradigma non accetta e non vuole avere all'interno del Medio Oriente i cosiddetti barbuti. I barbuti sono l'Islam politico radicale, sia nel sistema sunnita sia nel sistema sciita. Le persone che sono state eliminate stamattina, quei quattro generali che sono stati appunto eliminati direttamente e con un colpo senza aver colpito altre zone, sono attacchi mirati a responsabili principali di alcuni crimini che abbiamo visto sia durante la questione della Siria, ricordiamoci dal 2012 al 2016, quello che noi chiamiamo erroneamente l'asse della resistenza erano gruppi criminali transnazionali come Hezbollah, come la stessa IRGC che sono i Pastaran, dall'altra parte gli Houthi e gli Hashtoshabi, le milizie sciite, che hanno massacrato le popolazioni civili del Medio Oriente. Dall'altra parte, sempre questi generali uccisi sono principali responsabili delle repressioni di giovani e delle donne iraniane, e soprattutto Donna, Vita e Libertà, che voi avete anche coperto, sono stati torturati, messi in prigione e sparati anche, diciamo, ad altezza d'uomo. Quindi oggi non possiamo dire che Israele ha attaccato l'Iran. Israele ha colpito varie organizzazioni criminali, tra cui queste teste. Chiaramente oggi si apre un nuovo spazio, una situazione di estrema fragilità tra un rapporto di forza tra un Israele che ha tutte le tecnologie militari e un'intelligence fortemente precisa e una Repubblica Islamica che non riesce neanche a difendersi a livello aereo. Un Iran che è una potenza regionale non può permettersi di essere attaccata anche così negli aeroporti e così via. Vuol dire che il sistema è completamente collassato. Gli attacchi fatti precedentemente l'anno scorso molto probabilmente hanno devastato il sistema missilistico della difesa della Repubblica Islamica. Quindi Israele sta facendo quello più o meno che vuole. La strategia di Israele e di Donald Trump è simile. La tattica era diversa. Trump in realtà voleva far cadere il sistema con un accordo molto pressante economico-sociale, mentre Netanyahu voleva farlo prima. Adesso chiaramente va avanti Netanyahu e Trump gioca la partita dicendo siamo pronti a rinegoziare domenica.
Ecco, però la domanda di prima era anche un po' questa, no? Lei dice sono state attaccate persone, eliminate persone che comunque erano responsabili di gravi crimini. Non so se questo era il principale intento di Stati Uniti e Israele, quindi un intento tra virgolette etico. La domanda è quale ripercussione avrà questo attacco sui tentativi di portare a termine una trattativa sul nucleare iraniano?
Vede, il nucleare della Repubblica Islamica è un sistema chiaramente che a Israele non ha mai accettato perché ha paura di essere colpito. Gli Stati Uniti erano a fare questo accordo perché Trump non voleva, questa è la mia interpretazione, chiaramente fare un accordo soltanto per avere l'accordo. L'accordo era una disposizione per poi penetrare il sistema e far crollare la Repubblica Islamica. Né Trump ha intenzione di giocare con la Repubblica Islamica né Netanyahu. Dall'altra parte però Trump non poteva farlo direttamente lui, quindi ha fatto il poliziotto buono in questo caso, perché i paesi arabi del Golfo Persico, che i vostri radioascoltatori sanno, l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Kuwait, danno trilioni, no, di dollari agli Stati Uniti, li hanno dati nell'ultimo viaggio di Trump, e loro non vogliono che la Repubblica Islamica cada, loro vogliono che la Repubblica Islamica resti, ma che sia indebolita, perché un nuovo Iran post Repubblica Islamica diventa per natura la potenza regionale economica principale e diventa l'alleato principale di Israele. Quindi a solo Israele interessa ad avere un nuovo Iran, mentre la Turchia e i paesi arabi del Golfo Persico non hanno questo interesse. Quindi Trump gioca questa partita più retrofronte e Netanyahu la gioca in avanti, ma la partita è molto più ampia, è un nuovo paradigma, è quello che andrà a rideterminare, riequilibrare il Medio Oriente. Possiamo dire che la partita si è aperta, il game è finito, il gioco è finito.
Ecco, l'Iran ha promesso una dura reazione, lei ha già detto insomma le capacità dell'Iran non sono proprio efficaci, sappiamo anche che Israele ha indebolito negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, i suoi alleati Hezbollah e gli Houthi yemeniti, che cosa attendersi quindi, una risposta forzatamente ridotta dell'Iran?
La risposta ci deve essere, perché chiaramente la Repubblica Islamica ha una reputazione da difendere almeno di fronte a tutte le sue milizie e quel 10-15% che ancora la sostiene all'interno dell'Iran. Quindi chiaramente deve mostrare un po' di muscoli e ha la capacità di farlo. Questi droni che ha mandato subito era subito per fare una cosa, diciamo, sapeva che non arrivavano, ma per fare una cosa immediata. Il vero attacco che ha le potenzialità militari l'Iran è l'utilizzo dei missili, e io penso che la Repubblica Islamica i missili li utilizzerà, quindi, ma li utilizzerà solo per un attacco o due, non ha quella forza di avere una guerra continua. Può fare male Teheran, della Repubblica Islamica può fare male adesso, ma lo può fare soltanto in un giro, un secondo giro, mentre Israele può fare male almeno per un mese, tutti i giorni.
Ecco, un'ultima cosa brevemente. Netanyahu nel suo discorso questa notte si è rivolto, diciamo così, direttamente al popolo iraniano, ha detto: la nostra battaglia non è contro di voi, la nostra battaglia è contro la brutale dittatura che vi opprime, la vostra liberazione è vicina. E come leggere questo passaggio? Dopo Libano e Siria, Israele mette nel mirino l'Iran, c'è davvero l'intenzione da parte di Netanyahu di arrivare a un cambio di regime anche in Iran?
È molto diverso quella questione, diciamo, Libano e Siria, anche se è giusto perché lì c'è stato un cambiamento, ma la questione dell'Iran è l'ultima partita importante. Netanyahu e il suo gruppo hanno intenzione di avere questa alleanza con quell'80% di iraniani che è o contraria o critica della Repubblica Islamica. Chiaramente questa è un'alleanza sempre asimmetrica, molto difficile, perché è un'alleanza tra un leader politico di un altro paese e una popolazione che ha subito ormai di tutto quello che sappiamo in questi 40 anni, soprattutto negli ultimi anni ancora di più, che continua. Infatti se lei va a vedere i social persiani vedrà che molte ragazze stamattina hanno detto: avete impiccato, perché la Repubblica Islamica impicca i giovani iraniani all'alba. Allora questi ragazzi hanno scritto: ci avete impiccati all'alba e oggi l'alba non l'avete più vista, questi quattro generali. Quindi questo per darle l'idea dell'opinione pubblica, che spesso non la trasmettiamo perché vogliamo essere un po', non voi in generale, dico, nell'Europa soprattutto, un po' politically correct, ma non è così. Cioè, un mondo che ha subito per 40 anni un sistema autoritario che usa la religione come strumento, oggi chiaramente quando vede una potenza come Israele regionale e un sistema come gli Stati Uniti, che forse li possono aiutare, chiaramente hanno simpatia. Ora, se poi sfuggi di mano, muoiono migliaia di civili, la cosa cambia subito, Però okay. In questo momento c'è questa armonia,
questa percezione.
Mondi.
Grazie, sì. Professore Pejman Abdol Mohammadi, professore di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento, grazie per essere stato con noi. E l'attacco israeliano all'Iran, come prevedibile, sta condizionando negativamente anche i mercati finanziari, a partire dal petrolio. Anche le borse sono in discesa e, come succede in questi casi, si cercano i beni rifugio, tra i quali il franco svizzero. Sentiamo Marzio Minoli.
L'Iran, con circa 3.400.000 barili al giorno, contribuisce grosso modo al 3% dell'offerta globale di petrolio, una percentuale che pone il paese medio orientale tra i maggiori fornitori di greggio. Logico quindi attendersi un'impennata del prezzo del petrolio. Alle 2 di notte, ora dei primi attacchi israeliani, il prezzo del barile è salito di più del 10%, passando da $70 a 78, per poi tornare ai $73 attuali. Anche perché, stando agli analisti, l'offerta globale di petrolio non sarà toccata in modo importante da questo attacco. Ma non è solo il petrolio ad essersi mosso, le borse asiatiche hanno chiuso in territorio negativo e quelle europee seguono a ruota. Le principali piazze finanziarie oscillano tra il meno 1 e il meno 2%, Zurigo compresa. Momento difficile sui mercati e quindi ecco che gli investitori cercano i famosi beni rifugio, tra questi il franco svizzero. Contro il dollaro, la nostra valuta è arrivata a toccare alla soglia psicologica degli 80 centesimi per un dollaro, il livello più basso degli ultimi 10 anni. Contro euro, invece, il franco è passato da 93 centesimi e 90 per un euro a 93 centesimi nella notte, per poi tornare a circa 93 centesimi e mezzo in mattinata.
Passiamo all'India. Il giorno dopo lo schianto del volo della Air India diretto a Londra, ci si interroga sulle cause del disastro in cui sono morti 241 passeggeri, un superstite, oltre ad altre persone a terra. Si considera la possibilità di bloccare tutta la flotta del Boeing 787, detto Dreamliner. Sentiamo le ultime notizie da Chiara Reed a Mumbai.
Le famiglie delle vittime, ancora impegnate nell'identificazione dei cadaveri tramite il DNA, premono per avere risposte. Cosa ha fatto fallire il decollo del Boeing? Gli indizi sembrano puntare all'impossibilità del pilota di far funzionare i motori a pieno regime, far sollevare il velivolo che era al massimo carico. Colpevoli forse stormi di uccelli. Alcuni piloti hanno fatto notare come l'erba attorno alla pista era troppo alta, non avrebbe dovuto essere così alta da nascondere insetti che attirano gli uccelli, e durante il decollo i motori sono così potenti da risucchiare tutto quello che c'è nelle vicinanze. Seconda ipotesi, non meno tranquillizzante, un malfunzionamento dei flap che avrebbero dovuto rimanere giù, invece erano rientrati. Entrambe le cause costringerebbero a rivedere il livello di sicurezza della macchina, e per questo fonti vicine al governo hanno informato che si starebbe per mettere a terra tutti i Dreamliner, di cui Air India possiede 33 esemplari. Sotto la lente anche la manutenzione, che potrebbe essere stata meno meticolosa del dovuto. Intanto il premier Narendra Modi si è recato oggi sul luogo dell'incidente ad Ahmedabad e ha incontrato l'unico superstite. L'uomo è confuso su come sia riuscito a salvarsi, ma parla di un'uscita di emergenza che si è aperta all'improvviso e di essersi trovato dal lato giusto del velivolo, al livello del terreno, riuscendo a scappare prima che le fiamme divampassero. Non si sa ancora invece quante siano le vittime tra gli studenti dell'ostello sul quale è piombato l'aereo, almeno 8, ma la cifra definitiva si avrà solo dopo l'identificazione.
È tornata a sperare la popolazione di Blatten a 2 settimane dal crollo della montagna che ha spazzato via buona parte del paese valesano. Le autorità comunali hanno presentato una tabella di marcia per un ritorno alla normalità. Il piano prevede un reinsediamento già nel 2030. Molto, ma non tutto, dovrebbe essere come prima, come ci spiega Alan Crameri.
Erano più di 200 gli abitanti di Blatten alla prima assemblea comunale dopo la catastrofe, nelle palestre di Wiler, il paese vicino. Sono arrivati dal resto della valle, del cantone e della Svizzera, dalle loro residenze provvisorie. Pendevano dalle labbra del sindaco Mattias Belwald, che ha evocato immagini nostalgiche.
Gosse, Winkler, Strasse, Dorfplatz, Kirche.
Vie, angoli, strade, piazza, chiesa e casa comunale. Il nucleo storico verrà ricostruito identico, ha detto a Radio SRF, così che per i figli e i nipoti la nuova Blatten sia come la vecchia Blatten. Anche le tempistiche hanno fatto piacere ai presenti. L'anno prossimo alcuni gruppi di case a margine del franamento verranno riallacciati alla rete elettrica e idrica. Nel 2027 dovrebbero poi iniziare i lavori di ricostruzione del nucleo storico, un po' più in là rispetto a quello vecchio, così che nel 2030 i primi abitanti possano rientrare. Troppo ottimismo. Non per il sindaco. Per costruire una casa, dice, ci vuole un anno di pianificazione e un altro di costruzione. Qui semplicemente sono tante case. Per lui il piano è realistico. Restano comunque ancora molti dettagli da chiarire. Chi paga e quali saranno le zone edificabili fuori pericolo? Nella nuova Blatten non ci staranno tutti gli edifici travolti. Le autorità comunali ipotizzano quindi l'ampliamento di altre località della Löchental.
Una decisione del governo ginevrino sta creando tensioni con i comuni d'oltre frontiera. I figli di frontalieri, tra questi molti sono svizzeri che hanno scelto di abitare in Francia, non potranno più andare a scuola nel cantone come era possibile finora grazie a misure transitorie. Lucia Mottini.
Dal 2026 vengono ridotte le deroghe e dal 2029 nessuno scolaro domiciliato fuori cantone dovrebbe frequentare le scuole dell'obbligo a Ginevra. Una decisione che ha suscitato subito la reazione indispettita dei diretti interessati, e cioè delle famiglie per l'80% svizzere di circa 2000 allievi e del presidente dell'associazione dei comuni francesi vicini.
L'imposer de cette manière-là, c'est un mauvais coup.
Imporre la misura in questo questo modo è un tiro mancino, ha detto Christian Dupessé, sindaco di Annemasse. Ginevra non crea alloggi a sufficienza e le persone vengono ad abitare in Francia. Poi vanno a lavorare a Ginevra grazie alle competenze acquisite da noi. Non è un buon equilibrio regionale. Per la responsabile dell'istruzione del canton Ginevra, Anne Hilpold, si tratta invece di applicare il principio, valido per tutti gli altri allievi del cantone, secondo cui si va a scuola nel comune di domicilio. Una decisione da inserire nel contesto urbanistico particolare del canton Ginevra. Malgrado il boom edilizio, Ginevra non riesce a rispondere alla forte richiesta di alloggi. Il territorio è limitato, l'economia è forte, la popolazione è in aumento e le scuole sovraffollate. Questa misura allevierà in parte la pressione sugli istituti scolastici e a chi fa notare che in questo modo i costi verranno riversati sui comuni francesi, il cantone risponde che Ginevra versa ogni anno alle due regioni limitrofe ingenti somme a titolo di compensazione finanziaria. Quest'anno ammonteranno a 396 milioni di franchi.
E con questo è tutto, ma c'è lo sport, vi lascio ai colleghi, grazie per l'ascolto, un buon pomeriggio.